Allora, buongiorno, buongiorno a voi tutti che ci seguite su Libre TV, siamo in collegamento quest'oggi con Andrea Spinetti, lo ringraziamo, radicale di Genova, in quanto lo conoscete, soprattutto perché lo conoscete in quanto lui ci porta a conoscenza degli aggiornamenti di una vicenda triste e lunga, purtroppo drammatica, direi, che riguarda appunto tutta la questione dei danneggiati dalle trasfusioni del sangue infetto, che coinvolge decine di migliaia di persone. Andrea Spinetti, un radicale, appunto, come ho detto, di Genova, e fa parte del comitato promotori singoli, comitato delle vittime del sangue infetto. E oggi abbiamo appunto delle notizie da dare. Sappiamo che appunto in qualche modo Libre TV, riuscendo un pochino nella sua mission di informare, è diventato anche appunto un centro anche di riferimento per tutti coloro che sono interessati a questa vicenda, perché abbiamo fatto varie puntate su questo, varie trasmissioni, e diamo oggi degli aggiornamenti in cui, come spesso accade per quanto riguarda le vicende di giustizia italiane, dovremmo parlare anche di Europa, perché pare che in Italia per ottenere un minimo di giustizia ci si debba rivolgere all'estero. E proprio da questo partiremo per poi tornare in Italia perché appunto abbiamo, partendo dall'Europa, appunto una richiesta del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, una pronuncia della CEDU, e a questo punto io darei subito la parola a Andrea Spinetti che inizia appunto a informarci su questa vicenda che appunto coinvolge decine di migliaia di persone. Veramente drammatica questa vicenda. A te Andrea, grazie di essere con noi su Libre TV ancora una volta.
Grazie a te Gianni, grazie a Liberi TV che ci dà ancora una volta uno spazio di voce che questa volta ha delle belle notizie viste dal punto di vista dei malati, non tanto belle per lo Stato italiano che accingendosi a governare i prossimi 6 mesi il Parlamento europeo si trova a dover rispondere a un'inottemperanza di una sentenza che dopo anni di battaglie ha sancito che le persone che erano state contagiate e avevano riconosciuto il nesso causale, cioè tra patologie contratte e trattamenti subiti, che sono solamente quindi quelle persone che o attraverso i tribunali o attraverso delle visite mediche avevano stabilito questo nesso causale, ebbene tutte queste persone, che sono circa 60.000, hanno diritto a ricevere gli arretrati della rivalutazione monetaria dell'indennizzo, quello della legge 210, che è un indennizzo, ricordo, ecosolidale, che fu emanato nel 1992 in piena Tangentopoli per cercare di dare un minimo di sostegno a queste persone. Quindi non entra assolutamente nel merito del risarcimento del danno biologico, morale, esistenziale, tutto quello che comporta chiaramente il danno derivante da una pratica del genere. Pratica, ripeto, che è coda di un comportamento doloso da parte di alcuni, è sicuramente un comportamento di non ottemperanza, di non osservanza di quelli che erano i principi per la sicurezza vigenti nel periodo denunciato, che sono appunto gli anni 70, 80 e buona parte degli anni 90. Ora è chiaro che ci troviamo di fronte a una situazione, e questa è la cosa veramente vergognosa, che a fronte di un'agenzia ANSA, ancora stamattina, nessun giornale importante avesse riportato questa notizia per mettere al centro dell'attenzione questa problematica. Problematica che peraltro è molto difficile nelle sue sfaccettature, nella composizione di tutte le sue sfaccettature. Anche perché, ricordiamoci, sono ben 27 anni che da quando è stato scoperto praticamente esserci stato questo episodio, questo fenomeno che noi diciamo essere un'epidemia ma che lo Stato continua a negare, e per il quale oggi ci troviamo di fronte a una situazione che il governo deve assolutamente prendere delle iniziative e soprattutto dare delle risposte. Tenuto conto del fatto che nel contempo che c'è questo giudizio in Europa che arriva sulla testa tra capo e collo e sulla testa del Ministero del Governo, c'è anche un'altra situazione abbastanza incresciosa sulla quale, tra l'altro, ringrazio il Movimento 5 Stelle che ieri, attraverso la deputata Maria Lucia D'Orefice ha presentato un'interrogazione proprio in merito a questa vicenda, perché mentre l'Europa ci condanna a pagare gli arretrati a tutti nella rivalutazione monetaria dell'indennizzo, è in grande incertezza su quello che invece sarà il futuro dell'erogazione stessa dell'indennizzo, poiché praticamente dal 2010, grazie a una norma sempre di Tremonti, che probabilmente noi stessi malati ci stiamo un attimino dimenticati, ha permesso che dal 2012 in sostanza le regioni non ricevono più i trasferimenti in materia per poter ottemperare a quello che è un obbligo di legge e alla garanzia soprattutto di un diritto sancito per legge nei confronti di un cittadino danneggiato da loro.
Siamo tornati in Italia, Andrea.
Siamo tornati in Italia
sì. E quindi, siccome si parla appunto delle regioni e delle province autonome, ovviamente che dovrebbero appunto, che sono state investite di questo obbligo, se non vado errato, si in qualche modo ripropone, si rispecchia tutta quanta la differenziazione che poi spesso è a livello di latitudine da nord a sud dei sistemi sanitari regionali, dell'efficienza delle regioni, quindi in qualche modo si realizzano delle disparità a seconda delle regioni in cui si è residente, dove appunto le persone che hanno diritto a questi indennizzi sono residenti, dico bene?
Diciamo che le discriminazioni, anche queste hanno varie sfaccettature. La prima discriminazione che io intendo stigmatizzare è che oggi in Italia esiste una parte di malati che hanno già ricevuto circa 20.000 euro a testa di arretrati, quindi hanno fatto il Natale più che bene, e ci sono persone che sono pagate dalle regioni che, oltre a non aver ricevuto i risarcimenti, oggi sono ancora a dover supplicare un intervento affinché il cinismo non superi quella punta di quel livello di guardia e che non levi veramente la bombola d'ossigeno, stacchi il sondino a questa gente veramente esasperata. Scusami il mio tono, la mia concitazione, ma per me questi giorni sono giorni importanti e non faccio altro che ricevere telefonate soprattutto da cittadini calabresi, perché nella vergogna estrema, perché fino ad oggi fortunatamente le regioni hanno solo minacciato la remissione delle deleghe attraverso peraltro un comunicato, peraltro cooperazione per altri conflitti, ma anche sul comportamento delle regioni poi ci sarebbe molto da dire, perché se attuassero le regioni le prerogative che hanno, che ne sono in appannaggio per tutelare gli interessi dei cittadini, invece non facessero favori politici al governo centrale, forse probabilmente non si sarebbe arrivati adesso a questo epilogo veramente vergognoso, perché voglio ricordare che noi radicali, Comitato Vittime Sangue Infetto e la Luca Coscioni, questi problemi li avevamo già evidenziati ben un anno fa in una conferenza stampa alla quale avevi partecipato anche te.
Sì, sta tutto su Libri TV.
Ecco, ora il problema è che di fronte a questa situazione, di fronte al fatto che noi abbiamo contattato tutti i gruppi parlamentari che potessero, e oggi l'unica voce, io mi spero vivamente che ci sia quella trasversalità tanto agognata per il discorso transattivo, ormai praticamente per me morto, e poi magari in un altro momento parleremo anche del discorso della transazione, ma direi che questo è un capitolo a parte, io mi vorrei concentrare su quella che secondo me è l'urgenza. Ripeto, Maria Lucia D'Orefice ha fatto ieri un'interrogazione, un'interrogazione a risposta orale in commissione, lo streaming chiaramente in commissione non è consentito, aspettiamo adesso il resoconto stenografico della risposta del governo. Ci aspettiamo chiaramente la solita supercazzo, può anche essere che magari riescano a trovare i soldi necessari per ottemperare. Ripeto, questa che è una sentenza che mette in luce una vicenda dove, insieme a quella dei detenuti, l'Italia non fa sicuramente una bella figura, anzi direi che fa proprio una figura, lasciate il termine.
sì no, senz'altro. Poi in tutto questo si è poi anche inserito il cambio del ministro della salute, anzi poi sarà una conferma, ma comunque il ministro della salute Beatrice Lorenzin, E poi ho saputo appunto che c'è stata anche una petizione, se non sbaglio, una petizione online. Ecco, ce ne vuoi parlare? Di che si
Sì.
tratta?
Sì, come Comitato Vittime Sangue Infarto abbiamo lanciato una petizione su CeglioOnline, affinché un appello praticamente al Ministro della Salute, alla Conferenza Stato-Regioni, perché a questo punto è la Conferenza Stato-Regioni e il Governo e il Ministero che devono trovare una quadra. Cioè, io non vorrei, per la mia esperienza maturata nel tempo, che alla fine non si inquadrasse il solito teatrino dove io Pippo mi lamento con te di Franco perché ti sei comportato male con Michele, tu mi dici le stesse cose, alla fine rimane che noi litighiamo e Michele rimane nel mezzo e non si risolve nulla. Anche perché, ripeto, qua non stiamo parlando di risarcimento, cioè di denari aggiuntivi, ma parliamo di sostentamento, di minimo sostentamento. Cioè, se poi andiamo a analizzare nel fatto specifico, anche con le nuove riforme sanitarie, molti dei farmaci che prima c'erano passati sono stati messi fuori. Quindi sono soldi che servono essenzialmente per curarsi.
Ecco, infatti, proprio su questo, cioè proviamo diciamo, a quantificare, a dare delle cifre, diciamo, del sostegno e dello sforzo che appunto lo Stato dovrebbe sostenere, perché poi è anche, queste cifre sono anche la misura di quanto l'informazione non, anzi, di quanto l'informazione trascuri questa vicenda, perché qua ormai. Si sentono notizie sui TG per cui quasi anche mettere un semaforo ha una ripercussione sul
Sì,
PIL, a sua volta ce n'ha una sullo
certo.
spread e così via. Ma qua si tratta di una cosa abbastanza grossa, però non se ne parla molto. Ecco, proviamo a dare delle cifre.
Allora, ti spiego subito, in realtà non è che non se ne parla, se ne parla e se ne parla come? Per esempio delle terapie, le nuove terapie per l'epatite C che stanno arrivando dall'America, se ne parla e come se ne parla, e come se non se ne parla. È un grosso problema per il Ministero. Ma è soprattutto un grosso problema per il Ministero andare a dire alla gente che tutti questi soldi, nella stragrande maggioranza dei casi, sono stati veicolati attraverso sangue, come è stato detto al congresso di presentazione da parte delle stesse major che hanno introdotto il farmaco a Londra non più tardi di una settimana fa. Quindi bisogna vedere se conta quello che si dice a Londra o quello che si continua a dire qua in Italia. Il problema è che non si è mai andati a chiamare tutti gli attori in campo affinché partecipassero e per garantire un equo risarcimento e possibilmente garantire una migliore cura a tutti. È chiaro che il problema è grosso, ma non si può certo imputare a noi malati. E allora bisognerebbe andare un pochino a riprendere tutti questi 25 anni di silenzio. E anche un attimo andare a vedere in che modo sta andando il discorso di accreditamento dei centri trasfusionali in Italia rispetto a quello che è il progetto europeo e a quello che dice la legge che regola il sistema sangue. E diciamo che l'Italia presenta delle zone di luci e ombre, poche luci e molte ombre. In realtà l'inadeguatezza dei sistemi trasfusionali, perlomeno in materia di raccolta sangue, perlomeno in materia di emoderivati, lascia in mano una situazione che fondamentalmente non è che sia molto cambiata rispetto a 25 anni fa.
Sicuramente sì, questa è una delle tante inadeguatezze, ma tu come vittima ovviamente, oltre che come vittima anche come esperto, diciamo ormai per forza di cose, per necessità di tutta questa vicenda, diciamo, che cosa potresti suggerire come miglioramento per tutta questa versione? Cioè, quali miglioramenti, quali riforme direi? Su questa vicenda, appunto, della raccolta del sangue sarebbero importanti e utili affinché questa cosa non si ripeta, quali, diciamo, standard bisognerebbe raggiungere che l'Italia ancora non ha raggiunto?
Allora, innanzitutto voglio dire che le leggi esistono, basterebbe rispettarle. E non voglio dire altro, perché se no dobbiamo fare 3 ore di trasmissione, e alla quale chiaramente se parlano di argomenti del genere avrei piacere che fossero presenti persone sicuramente più ferrate di me nel senso tecnico. Abbiamo anche quelle persone a disposizione, persone emofilide come me, che peraltro sono anche coinvolte, questa è l'altra notizia che volevo dire. Finalmente riparte il processo a Napoli nei confronti di Guido. Guido Martucci, e di Guido Poggiolini e Guido Martucci, cioè persone che erano già state accusate o imputate di epidemia a Trento e a Napoli, procura dove poi andò in prescrizione, sappiamo anche in che modo vergognoso andò in prescrizione. Questo processo serve a dare giustizia alle morti e non ai contagi.
Diamo un'informazione, un processo per quale reato si contesta?
Omicidio colposo plurimo con imputazione coatta. Quindi è un processo che teoricamente non può andare in prescrizione perché si rinnova continuamente, cioè teoricamente se muoio io, mia madre, o se muore mia madre io, o se muoio io, mia madre, mia moglie, si costituiranno parte civile a Napoli nel processo in corso. Considera che mediamente ne stanno morendo gli emofilici 5-6 l'anno, come nel comunicato che è stato fatto recentemente appunto da questo gruppo di emofilici, che ringrazio per il lavoro di Nancia, perché se oggi esiste ancora un barlume di giustizia grazie all'iniziativa di alcuni. Ringrazio il mio avvocato Stefano Bertone. Quindi la situazione oggi pone di fronte a un problema, ma saranno risarcibili tutti questi danni? E possiamo eventualmente allargare questo caso scuola a tutti i casi, a tutti gli altri casi che stanno venendo fuori, ma anche che sconfinano dal discorso del contagio? Parliamo di danni che causano, cioè di reati che causano danni lungo latenti. Vogliamo un attimino fare una legge dove giochi un pochino meglio sulla prescrizione, almeno che faccia da deterrente, perché se poi alla fine tutto si risolve in delle sanzioni oppure in processi lunghi dove poi la prescrizione interviene e alla fine non si fa mai giustizia, io direi che di soluzione non se ne trova. Insomma, non è un lavoro facile.
Quindi diciamo fondamentalmente...
Anche perché nel 99% dei casi, cioè in tutti i casi di questo genere, bene o male, esistono sempre delle collusioni politiche. In questo caso non sono state ancora state evidenziate, speriamo che il processo ci porti un attimino a fare chiarezza. Anche perché il povero Guelfo Martucci, e qua spezza una lancia a suo favore, immaginate un po' voi con che forza riesca a spezzare la lancia. In realtà lui sta fungendo un pochino da agnello sacrificale, perché il signor Guelfo Martucci è sì responsabile con AIMA derivati e Farmabiagine, le sue aziende, di quelli che sono stati i danni cagionati di sua competenza, ma quelli cagionati dalla Sclavo, che ricordo è un'azienda Eni, cioè del vecchio gruppo Eni, che mi ha poi trasformato in Eni, negli anni 70-80 è stata diretta da tutti gli amministratori dirigenti di nomina partitica PSI, PCI e DCI. Quindi il sangue che andavano a prendere nei dong cinesi per farlo come, metterlo come moneta in cambio degli insediamenti in Cina, come è stato documentato tra l'altro dall'avvocato Lana al Comitato di Radicali Italiani, quindi mi prendo la responsabilità di dire questo, per lui peraltro per questo motivo è stato citato per diffamazione che ha vinto, perché lui fu chiamato praticamente al processo di Trento, volevo ricordare semplicemente questo piccolo aneddoto, in qualità di testimone disse che lui in precedenza, in virtù della sua attività di legale, aveva presenziato questo accordo. Quindi si trattava di cosa completamente diversa dal discorso del sangue, al quale si ci dedicò dopo. Parliamo quindi di insediamenti probabilmente fino agli anni 70, primi anni 80. Ecco, la Cina era solita concludere le sue transazioni commerciali dando sangue raccolto nelle carceri, nei loro donde, che poi causò anche la famosa strage del sangue rifatto che in Cina ha fatto veramente scempio, tra l'altro poi fu anche delle code, puoi immaginare dei civili romani come possano essere tutelati.
Beh sì, questa qua è chiaramente, sì, no, si rimane senza parole ad ascoltare queste cose, perché effettivamente dato quando ci sono questi diciamo contatti internazionali, poi si viene a contatto anche con realtà che sono realtà di provenienza dove i diritti umani, ovviamente c'è una percezione diversa rispetto ai paesi occidentali, E quindi ci sono delle aree di confine in qualche modo giuridiche, e quindi poi bisognerebbe poi avere degli adeguamenti, degli adeguamenti nel senso di precauzioni che evidentemente, dato quello che è successo, non sono state prese.
Ma vedi, il problema è questo qua. Quando vivi in un paese dove controllore e controllato nel 99% dei casi coincidono, il discorso del controllo, perché io quello che sento in questi giorni, al di là del sangue, sento sempre dire controlli, e nominano questa gente che controlla, e non si riesce mai a risolvere nulla. Cioè, un esempio fatti specifico nel mio caso, e torno a quello che è successo un anno fa. Esce fuori, tra l'altro, da un giornale in seconda battuta, con tutto il rispetto che ho della persona che è un ottimo professionista, ma non è certo né Corriere della Sera, né La Repubblica, né La Stampa, viene fuori la notizia del famoso ritiro in Toscana per due lotti di plasma, e risultati dopo un anno e mezzo dalla raccolta, e anche lì ci sarebbero da farsi delle domande di come mai sta così tanto in stoccaggio il prodotto. Insomma, risultato positivo al virus dell'epatite C mentre stava andando, cioè, o era già in fase di produzione derivante. Di questo fatto se ne accorse la Chiesa. Ora dico lui. Già questo sarebbe sufficiente per far gridare allo scandalo, perché non è possibile che in controllo, cioè uno si accorga che il virus è positivo quando sta già andando in produzione. E questo è un discorso che... Ma la cosa più angosciante è che di fronte a una nostra richiesta attraverso un giornale, cioè di fare chiarezza, perché sul plasma intero esiste una parte che tu puoi anche stoccare perché viene mandato in produzione, ma esiste una parte, quella attiva, cioè il nuovo virus e piastrini, che probabilmente sono più andati. Quindi, anche se tu hai ritirato il plasma che è andato in produzione, quella parte corpulenta, cioè quella per la terapia d'urgenza, è già andata. Quindi tu ti devi affrettare ad andare a vedere a chi è andata questa cosa qua. E se c'è da dargli un indennizzo perché ha contratto un'epatite C o un AIDS, glielo dai. Non che vanno alla ricerca del donatore. A parte il fatto che il donatore dovrebbe essere conosciuto, avere tutti i suoi screening, addirittura dovrebbe esserci addirittura una bacchetta, cioè una sorta di emoteca, dove tu sei in grado in tempo, il Friuli fa così, il Veneto fa così, perché le altre regioni no? La Toscana, tra l'altro, che è una regione virtuosa, cioè perlomeno nell'immaginario popolare viene considerata, eppure la Toscana, oltre a questo episodio, ha anche due morti, una Orvetello, ora non mi ricordo, ma comunque se venite sulle nostre pagine tutte queste cose le trovate. Eppure io non ho mai sentito un telegiornale che parlasse di questa vicenda. Quindi questa è una vicenda grossa, non a caso fu detta, questa è la più grande transazione tra cittadino e Repubblica della storia della Repubblica Italiana. Se si fa sta transazione, se no diventa la più grossa vergogna della Repubblica Italiana, automaticamente. Il problema del denaro è che nessuno si è mai preoccupato di andarlo a chiedere a chi lo doveva mettere. Posso dare io dei suggerimenti? Noi gli abbiamo dati i suggerimenti alle varie procure alle quali ci siamo rivolti. Non è mica successo mica niente.
Sì, perché qua si parla di decine di migliaia di persone, quindi insomma la cosa è veramente...
Quindi noi alla fine dobbiamo solamente contare su un giudice che nel momento in cui ci sederemo davanti a lui per analizzare il nostro caso, deciderà in maniera autonoma, perché non esiste una legge di riferimento per i danni da contagio, quindi di conseguenza una non capacità da parte del giudice di poter fare riferimento a un aiuto. E qua c'è il Parlamento di mezzo, che dovrebbe raccogliere tutte le sentenze che abbiamo e fare una legge quadro. Eppure la legge quadro non si fa. Nessuno la propone, noi ci stiamo lavorando dietro, vedremo se qualcuno avrà il coraggio di portarla in votazione. È chiaro che con tanti così tanti avvocati non credo che in Parlamento, credo che sia un provvedimento che Cioè, qua il problema grosso è la prescrizione, questa benedetta amnistia di classe, ok?
Sì.
È questo il problema, il nodo centrale, nel nostro caso, e in tanti altri, in quasi tutti, direi. Perché il problema grosso è che oggi c'è della gente che riesce a non pagare dei reati e c'è gente che a fronte di questi reati non ottiene nulla.
Parliamo delle vittime, certo.
Io parlo, io mi metto sempre dalla, io sono una vittima attiva, dinamica, tutto quello che è, ma sono una vittima, anch'io ho i miei momenti di abbattimento. Non è che in questo parlo io dico agli eventuali miei compagni di viaggio, da volte, insomma, ragazzi, coinvolgiamoci un po' tutti, perché qua c'è.
Sì, questo è un ottimo appello, diciamo, all'unità di azione. L'unità di azione, come possiamo realizzarla? Diamo qualche riferimento anche, appunto, come sempre facciamo, su siti per informarsi, mail e cose.
Ma intanto voglio ringraziare le poche vittime che sono presenti oggi a Montecitorio, e lo erano anche ieri, e hanno incontrato la Maria Alice Refice e aspettano risposta in piazza. Li ringrazio. E con alcuni ho avuto anche un po' di discussioni, perché io probabilmente ho sbagliato, dovevo essere presente, me ne scuso, e ringrazio chi scende in piazza sempre e comunque, e, però quello che voglio dire io è che occorre adesso contattarsi, è inutile che ognuno tiri a fare il suo percorso. Se lo sta facendo, noi lo stiamo facendo da soli e siamo anche un po' stufi di farlo da soli. Quindi quello che chiedo attraverso questa scheda è che innanzitutto ci sia un contributo per quanto concerne la petizione che di fatto di per sé sotto il profilo strettamente pragmatico non è che servirà molto, però tanto è servita a portarci su Corriere della Sera domenica. E su Corriere Salute è stato fatto un bell'articolo, tra l'altro che ha avuto un ottimo risalto, però non bisogna fermarsi lì, cioè non necessariamente fare solo manifestazioni, insomma, io vedo quello che stanno facendo i parenti dei detenuti, l'Alessandra Terragni, che tra l'altro è una mia compagna radicale,
ma la salutiamo, come no?
con la quale io mi confronto molto, e anzi direi che ci facciamo forza a vicenda, ecco, nel senso che anche lei ha delle grosse difficoltà, però noto nel suo gruppo molta più compattezza di quella che c'è nel nostro. Purtroppo capisco che siano malattie discriminanti, che la gente non abbia voglia la voglia, tanti sono malati e non riescono, perché sai, c'è anche questa realtà, che molta gente sarebbe anche disposta a partecipare in maniera attiva, ma ad a preoccuparsi di altro.
Sì, purtroppo in Italia poi per nulla esce fuori, si scopre di avere uno stigma, un motivo per essere già nella situazione drammatica, per essere ulteriormente discriminati, perché per pregiudizio, per vergogna, e purtroppo è quella una questione proprio antropologica degli penso che riguarda questo paese che...
C'è stata secondo me tutta un'opera scientifica, ma questo vabbè argomento di sono mie speculazioni, quindi lasciano il tempo che trovano, però mi torna in mente la famosa pubblicità della Lone Viola scritta e voluta fortemente dal ministro De Lorenzo, e non dimentichiamoci che il suo fratello Peruccio era presidente della Scala, quindi, io mi ricordo che quello fu veramente la più grande barriera che si potesse mettere di fronte a un problema in quel periodo, io perlomeno da malato, appena scoperto di avere il virus, vedermi quella pubblicità sicuramente non mi posso immaginare che effetto possa avere fatto, cioè, il problema ce l'aveva, sarebbe arrivato.
Bene Andrea, se tu hai delle altre informazioni darceli, se no io andrei in conclusione citando ovviamente il sito del comitato, che è, dillo te.
Il sito del comitato è www.itmnewday.it. Ex Comitato Vittime Sangue Infatti, troverete anche sulla mia pagina Andrea Spinetti tutti i link relativi a poter firmare, per poter firmare questa petizione. Mi auguro che anche attraverso questo messaggio ci sia un impulso. Seguiamo attentamente, aspettiamo intanto di vedere quale sarà la risposta del governo e poi vedremo un attimino che cosa inventarci per cercare di venire a capo di questa vergogna. E vergogna che peraltro ha già messo i cittadini calabresi in default da 2 anni, cioè, quindi un abbraccio forte ai cittadini calabresi, non mi dimentico di voi, non ci dimentichiamo di voi assolutamente, anzi sentiamoci mai i nostri pensieri e niente, grazie a voi
e coraggio, coraggio a tutti voi, e faremo, ovviamente seguiremo questa vicenda appena avrai delle ulteriori informazioni. Speriamo positive, che si aggiungono appunto a questa, ormai praticamente quasi una rubrica di informazioni su questa vicenda che ha Libre TV, saremo contenti se sarai ancora con noi per poterle dare a tutti coloro che vorranno.
Io sono sempre disponibile, anzi ringrazio del vostro invito, rinnovo la mia disponibilità, grazie ancora e un saluto a tutti, un abbraccio ai ascoltatori, compagni che frequentano Libre TV.
Grazie ancora, ciao Andrea Spinetti.